Allora, se possiamo cominciare. Dunque, il testo di questa sera, forse qualcuno l'ha già letto in anticipo, si trova al capitolo 3 del libro dell'Esodo, dal versetto 7 alla fine del capitolo, al versetto 15, no, non alla fine del capitolo, al versetto 15, 3, 7, 15. Riassunto delle puntate precedenti. La prima volta, se ricordate, ci siamo fermati su un testo che era quello di Giacobbe, della lotta di Giacobbe con l'angelo, in cui l'idea era quella della possibilità di lottare con Dio e della possibilità di fare domande. E la volta scorsa invece ci siamo fermati sul testo dell'alleanza con Abramo, dove la questione su cui ci siamo fermati era: come potrò sapere che le tue parole sono vere, ricordate? E abbiamo visto come la risposta a questa domanda era una liturgia, un'esperienza liturgica. Non capisco dalle facce se ricordate o non ricordate. un'esperienza liturgica come risposta alla domanda sul sapere. Si sa nella liturgia, con le cose che avevamo detto un po' l'altra volta. Il testo di questa sera riguarda Mosè. Vorrei solo, prima di entrare così nella storia di Mosè, cercare di farvi vedere un attimo la successione dei testi, no? Cosa che riprenderò poi alla fine. Comunque, Abramo è, dicevamo l'altra volta, la partenza senza motivazione, quasi irrazionale, no? Dicevamo, è una specie di cotta, uno parte, va verso la terra dove ti indicherò, e non c'è ancora un rapporto reale, c'è un fuoco di passione, si diceva, il fuoco che passa in mezzo agli animali, no? Una specie di fiammata, appunto, che mette in movimento, senza la quale non c'è un inizio, no? Il testo di Mosè di questa sera, la cui domanda è come si chiama, la questione sul nome, è veramente il segnale del primo salto di qualità di questo domandare tra l'uomo e Dio, ed è il salto di qualità della personalizzazione di un rapporto, lo scambio del nome, la presentazione. E dal primo movimento, dalla fiamma, dall'immotivato mettersi in movimento, dal non compreso mettersi in movimento, si passa a una domanda sul nome. Dopodiché il testo della prossima volta sarà il testo del Salmo 136, che è un salmo dell'esilio, la cui domanda è come si possono cantare i canti del Signore in terra straniera. Ed è la domanda su una distanza, su un essere stranieri, che è il passo successivo di un amore. Quando un rapporto, una storia diventa personale, poi è necessario avere una distanza, conoscere la diversità dell'altro, se no non ci si ama mai. Gli amici non si separano mai, perché sono uguali, no? Perché tra amici si sta tra uguali. E negli amori che c'è sempre un tempo di frattura, in cui si prende distanza l'uno dall'altro, non perché ci si ama di meno, no? Ma perché si riconosce la diversità dell'altro. E dunque a quel punto lì la storia fa il suo salto di qualità definitivo, e dopo avremo solo più testi del Nuovo Testamento. La proposta sarà di testi del Nuovo Testamento, dove il matrimonio tra Dio e la storia è avvenuto in Gesù, e dunque dove la pienezza di questa vicenda piglia il suo colore. Allora, questa sarebbe un po' la logica. Questa sera vediamo questo pezzettino, cioè la prima personalizzazione della domanda, da quando la domanda è una generica domanda sul sapere, come si sa, come si conosce, a quando diventa una domanda personale, come si chiama, qual è il suo nome. Leggo il testo e poi vediamo un po'. Allora, come sempre a questo punto l'avrete capito, io ho una particolare mania per i contorni dei testi famosi, nel senso che di solito non prendo mai un testo famoso, ma prendo sempre o il suo inizio o un pezzo dopo. C'è un motivo, è un trucco metodologico che tra l'altro ognuno di voi può usare se lo vuole per leggere la scrittura. Un testo troppo conosciuto tendiamo a non vederlo, a non leggerlo più, perché ce l'abbiamo nell'orecchio, non, non ne vediamo il colore, la forma, no? In genere la scrittura è costruita con unità tali per cui se noi leggiamo con attenzione i contorni di un testo conosciuto, che in genere sono i pezzi che non notiamo, perché non li sentiamo spesso, eccetera, ci aiutano a ritrovare il gusto del pezzo che abbiamo sentito mille volte, e che di solito abbiamo sentito mille volte perché è quello importante, effettivamente. Ma leggere i pezzi di contorno è un piccolo trucco per ritrovare il gusto. Di solito uno, notando dei particolari che non aveva mai notato, di un testo complementare cosiddetto, cioè dopo o prima, di contesto al testo noto, riesce a leggere il testo noto in modo nuovo. Allora, questo è un po' il metodo che io uso. Dunque, tanto per cambiare, prendo il pezzo seguente, è un pezzo molto noto. La prima parte del capitolo 3 è il pezzo sul roveto ardente, di cui tutti sicuramente abbiamo sentito parlare, forse non l'abbiamo letto, ma l'episodio famoso di Mosè nel deserto, che vede un roveto che brucia e non consuma e ci avvicina. Ecco, leggiamo il pezzo seguente. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo e il Jebuseo. Ora dunque il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli egiziani li tormentano. Ora va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire dall'Egitto gli israeliti? Rispose: io sarò con te. Eccoti il segno che ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio: ecco, io arrivo dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: come si chiama? E io cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai agli israeliti: io sono mi ha mandato a voi. Dio aggiunse a Mosè: dirai agli israeliti: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Questo è il testo. Ok, io non so bene cosa voi sappiate sulla storia di Mosè. E dunque forse non fa troppo danno se raccontiamo un attimo la storia di Mosè per comprendere a che punto c'è questo episodio nella sua storia. Nella storia, così come la racconta la scrittura, ma anche, secondo me è interessante, nella tradizione con cui la chiesa, la comunità ebraica ha raccontato questa storia. Come voi sapete, la scrittura si legge dentro delle comunità sempre. Allora, le comunità raccontano delle cose intorno alle storie che ci sono scritte. Questo non dice della verità storica. Ciò che i rabbini raccontano della storia di Mosè non è storicamente vero. Il problema non è questo, il problema è che coscienza di fede esprime ciò che una comunità racconta leggendo la scrittura. Allora, andiamo alla ricerca di questo, aiutandoci con ciò che la scrittura racconta circa Mosè e con ciò che la tradizione ebraica racconta circa Mosè. Nei Pirkei Avot, che sono i detti dei padri dei rabbini antichi, si racconta che la vita di Mosè è stata fatta di 3-40 anni. Ed è abbastanza interessante questa faccenda, perché noi siamo abituati che nei testi della scrittura troviamo le vite dei patriarchi, eccetera, eccetera, raccontate sempre con quelle cifre di anni incredibili, no? Abramo visse 127 anni, poi quell'altro 235 anni, eccetera. cioè la vita viene, la vita degli uomini, dei servi di Dio, viene rappresentata come grande, ampia, con tanto tempo a disposizione per essere amici di Dio, dunque lunga. Dire Abramo ha vissuto 237 anni significa dire Abramo è stato amico di Dio 237 anni, questo è il senso, no? Ma nella realtà quello che accadeva in un mondo antico come questo era che la vita media era abbastanza, in realtà, bassa, nelle misure attuali era tra i 35 e i 40 anni. Allora, i rabbini antichi dicono che Mosè ha vissuto 3-40 anni, che insieme fa 120, cioè una misura spropositatamente grande, ma che sono tre vite intere della vita media, no? È come se Mosè avesse avuto tre volte una vita, tre pienezze di una vita, questo vogliono dire dicendo 3-40 anni. Tanti perché era un amico di Dio, ma tre volte una pienezza di vita. Noi oggi con il linguaggio moderno avremmo detto Mosè era un uomo diviso in sé, che aveva più sogni al proprio interno, che non si conciliavano, che è un'esperienza che facciamo tutti, no? Credo, di avere almeno due desideri non conciliabili tra di loro, no? E di trovarci nell'ingresso dell'adultità a dover in qualche modo decidere, no? Che non necessariamente vuol dire rinunciare del tutto a uno dei due sogni, ma vuol dire che uno diventa primario rispetto all'altro. Ci sono alcune cose che poi non sono conciliabili all'infinito. E dopo uno, preso il primo, magari cerca comunque di farci entrare pezzi del secondo, ma non riesci ad avere tutto. Non solo a 15 anni hai l'impressione che potrai fare tutto quello che sogni e avere tutti gli amici che incontri e fare tutte le esperienze possibili, no? Poi uno sa bene che se fai un'esperienza, questa nei fatti fa sì che non ne puoi fare altre. Allora, Mosè ha 3-40 anni, vive per 3-40 anni, è un uomo che ha più di un sogno. E cosa ci dicono i rabbini? Leggendo la scrittura, ciò che si narra di Mosè sono tre cose, una per ogni 40 anni, dicono i rabbini. Infatti ci sono sostanzialmente tre grossi episodi. E i rabbini dicono ci sono tre grossi episodi e due porte che congiungono gli episodi. Allora, c'è un primo episodio che è i primi 40 anni, poi c'è una porta, poi c'è un secondo episodio che è i secondi 40 anni, poi c'è una porta, poi c'è un terzo episodio che è i terzi 40 anni. Allora dicono, nella scrittura infatti noi troviamo narrato di Mosè, della sua nascita e della sua giovinezza. Poi c'è l'episodio che si chiama l'uccisione dell'egiziano, poi ci sono 40 anni nel deserto, poi c'è l'episodio del roveto ardente, poi c'è Mosè condottiero del popolo. Allora, i primi 40 anni sono la nascita e la sua giovinezza, la prima porta è l'uccisione dell'egiziano, i secondi 40 anni sono il deserto, la seconda porta è il roveto ardente, il testo di cui ci stiamo occupando, e i terzi 40 anni sono Mosè che guida il suo popolo nel deserto. Questo è il racconto che ci fanno. Io tra l'altro trovo molto bello questo modo di pensare alla storia di Mosè. Allora, i primi 40 anni sono la sua nascita e la sua giovinezza. Sicuramente tutti abbiamo presente la storia di Mosè. C'era stato un decreto di uccisione di tutti i primogeniti maschi ebrei in terra d'Egitto. Le levatrici decidono che questo bambino, non si sa per quale motivo, ma non vogliono ucciderlo, sono colme di compassione per questo bambino, lo sistemano in una cesta, incatramato, e lo affidano al Nilo, sperando che... E Mosè viene trovato dalla figlia del faraone e allevato nel palazzo del re. Come un egiziano, impara le arti e i mestieri degli egiziani. La scrittura infatti poi ci dirà, negli ultimi 40 anni di Mosè, ad esempio delle sfide tra Mosè e i maghi egiziani, no? Quelli trasformano un bastone in serpente e lui pure, quelli fanno diventare il serpente un bastone e lui pure, e così via, no? Fanno tutti i trucchi a chi li fa peggio, meglio. E Mosè dimostra di essere uno sapiente nelle cose degli egiziani, nelle arti e nelle magie. I suoi primi 40 anni gli hanno insegnato la sapienza delle cose. Allora, i rabbini dicono sono gli anni del metodo e del privilegio, loro non usano queste parole, uso io, il senso di quello che dicono è: sono gli anni del metodo e del privilegio. Si impara. Stando in un palazzo di re, si impara una sapienza. Io credo che tutti noi, se pensiamo alla nostra storia, abbiamo sicuramente un 40 anni da qualche parte, i miei primi 40 anni, un 40 anni da qualche parte di metodo e di privilegio. Per esempio, credo per alcuni di noi sono gli anni passati, non so, in Azione Cattolica, con i gruppi giovanissimi, i campi di Acceglio, con un animatore sveglio in parrocchia, no? In cui uno ha tutta una sensazione molto forte dell'esperienza che sta vivendo, che gli pare risolutiva, chiara, felice, allegra, lieve, no? O comunque si commisurino questi anni. In genere è molto facile accoppiarli agli anni dell'adolescenza, no? A quelli meno problematici. Sono comunque anni in cui si impara la sapienza delle cose, si impara a fare le cose, no? Con l'impressione di essere onnipotenti e che non ci sarà mai un problema al mondo. Sono gli anni assolutamente del privilegio, in cui siamo protetti, altri si occupano dei nostri problemi, dunque noi non ne abbiamo, detto proprio brutalmente. Questo tempo però ha una porta, dicono i rabbini, e uno può decidere se passarla o no. I rabbini dicono anche che Mosè l'ha passata, ma spesso gli uomini non la passano. La porta che Mosè ha passato è che a un certo punto esce da questo palazzo e vede l'oppressione dei suoi fratelli. È l'episodio che si chiama l'uccisione dell'egiziano. Mosè vede che gli ebrei sono schiavi, che non sono privilegiati come lui, e di fronte all'ingiustizia, a un sorvegliante che punisce ingiustamente dei fratelli ebrei, lui si fa prendere dall'ira per la giustizia, lo zelo di cui parla spesso la scrittura, e uccide l'egiziano. E già, bravo, cioè, veramente generoso, ha fatto una cosa giusta, no? E questo, dicono i rabbini, è una porta. Fare la cosa giusta, secondo i rabbini, e io trovo bellissima questa cosa, è solo una porta, è un posto di passaggio. Non dice niente della verità del luogo dove si abita. Fare un'azione giusta non dice ancora niente della totalità del percorso della vita, è solo una porta di passaggio. Allora, i rabbini dicono, molti non passano mai la porta, cioè non fanno le cose giuste, e restano chiusi nel privilegio. E vabbè, di questi proprio manco ci occupiamo. Cioè dicono, in fondo questa è la condizione, loro dicono, degli empi. Chi semplicemente sta fermo dove sta, non ha una domanda sulla sua vita, non ha una questione su cosa è giusto, su cosa è sbagliato, non si chiede cosa vuol fare, non so, è chiaro cosa sto tentando di... Allora dice, questi sono gli empi, e vabbè, cioè. Ma coloro che di fronte a una porta la passano, cioè fanno la cosa giusta è mettersi dalla parte dei poveri di fronte all'ingiustizia, ad esempio, non hanno ancora fatto niente, sono solo passati da una stanza a un'altra. I rabbini spiegano molto bene, non hanno ancora fatto niente rispetto a Dio. Hanno fatto una cosa giusta, che è importante, ma rispetto a Dio non hanno ancora fatto niente. Infatti cosa succede a Mosè? A Mosè succede che fa questa operazione di giustizia, da cui non dico si aspetterebbe un grazie, ma quantomeno un sorrisino di ringraziamento, e i suoi fratelli dicono, chi ti ha costituito capo tra di noi? Perché hai fatto questa cosa? Oltre all'oppressione della schiavitù, adesso dovremmo sopportare anche la pena per la morte dell'egiziano. Quindi non solo non gli viene detto, bravo, sei uno che fa le cose giuste, eccetera, eccetera, ma la risposta è che ciò che lui aveva sognato come una cosa giusta, nella realtà hanno ragione i suoi fratelli egiziani. È qualcosa che crea più danni di quanto bene fa. E dunque non viene riconosciuto. È esattamente questo che succede a fare le cose giuste. Non si viene riconosciuti, ma soprattutto nella realtà, in genere, quando gli esseri umani fanno una cosa giusta, quando non la fa Dio ma la fanno gli uomini, nella media il prezzo della cosa giusta è più caro del risultato ottenuto. Però fare le cose giuste e passare una porta. Se Mosè non avesse fatto la cosa giusta non poteva andare avanti, questa è la questione. Allora cominciano i secondi 40 anni di Mosè. Secondo i rabbini, questi secondi 40 anni sono quelli di cui Mosè va nel deserto, sono pochissime righe della fine del capitolo 2, Mosè va nel deserto e è straniero a tutte le cose, al punto che chiama il proprio figlio Gerson, che vuol dire straniero. Allora, abbiamo visto l'altra volta parlando di Abramo, il figlio, che è l'immagine del futuro, no? Che noi avremmo detto futuro, non figlio, no? Allora, Mosè, che aveva un progetto di giustizia, chiama il proprio futuro straniero, non sa più che pesci pigliare, tradotto, sta malissimo, sta nel deserto, si separa sia dal suo privilegio, ma anche dai suoi fratelli, e soprattutto vive come straniero il proprio progetto, il proprio futuro, chiama il proprio figlio straniero. Dopodiché i rabbini dicono questi secondi 40 anni hanno un'altra porta, che è il rovetto ardente. Di questo ci occupiamo un attimo più dettagliatamente guardando il nostro testo. Passata questa seconda porta, allora dicono i rabbini, chi si ferma qui, chi si ferma nei secondi 40 anni, no, chi non passa l'altra porta, chi si ferma qui non è empio, no? Ma non è ancora santo, sta a metà, e soprattutto, dicono, è triste, perché uno si ferma nel deserto, straniero a se stesso. La consolazione della giustizia dà tristezza, cioè non essere più empi, ma non essere ancora santi, ha come ottimo risultato una vita triste. Quando uno ha deciso che non è empio, tanto vale che si decida di essere santo, perché stare a metà non è proprio una grande idea, è la peggiore. Tra l'altro, in genere, grosso modo, è, non so di voi, ma è la media della nostra posizione, nel senso che uno essere proprio per essere proprio cattivi ci va un fegato che, come dire, non sempre uno ce la fa a rimanere biecamente empio, no? E però poi per fare l'altro passaggio ci va di nuovo un bel po' di fegato, ottimo risultato, nella media siamo abbastanza tristi, non ci divertiamo moltissimo tutto sommato. E credo che questa storia di Mosè raccontata dai rabbini in questo modo ci dica un po' perché, no? Cominci a darci qualche idea su perché. Allora, i terzi 40 anni, il terzo luogo che Mosè abita, la terza vita di sé che Mosè abita, è quella di essere condottiero del popolo. E se leggessimo tutta la storia di Mosè, magari leggetela, è carina, scoprireste che significa una marea di grane, effettivamente, no? Mosè che è sempre lì che rogna, un po' con Dio e un po' col popolo, il popolo che si lamenta in continuazione, Mosè che fa il fiducioso, duro, coraggioso, chiaro, con il popolo, e poi dopo si rifugia sul monte e dice, cosa abbiamo combinato, e si sfoga con Dio. Insomma, la santità è una condizione di duplicità, c'ha due facce. Si deve essere molto forti e molto deboli contemporaneamente, molto coraggiosi e molto impauriti, molto sicuri e molto fragili. La terza parte della vita di Mosè è una vita in cui, poiché Mosè non ha più il suo futuro, ma ha il futuro di Dio, allora quando mostra il futuro di Dio è molto tranquillo, sicuro, con le idee chiare, bla bla bla. E quando pensa che il futuro di Dio sta nelle sue mani, c'ha paura, si spaventa, è confuso, è stanco, non sa come fare e così via, no? E questi sono i 40 anni della santità di Mosè, secondo i rabbini. Allora, qual è la porta tra non essere più empi e diventare santi, in buona sostanza? È il testo, un po' il capitolo di cui ci occupiamo stasera, secondo i rabbini. È questo strano percorso, no? Allora, la prima parte, quella che non ho letto, è quella del rovetto ardente. L'episodio lo conosciamo tutti, Mosè nel deserto sta pascolando i greggi dello suocero, vede un roveto che brucia e non consuma e dice, che strana cosa, andiamo a vedere. Si avvicina, una voce gli dice, togliti i sandali per avvicinarti a Dio. E lui si toglie i sandali e si mette in ascolto. Allora, la condizione, come dire, l'inizio della porta, no? Vedere dov'è la porta, in buona sostanza, sono tre cose, mi pare, da questo racconto. Primo, nel deserto, quando uno è confuso, è straniero a se stesso, straniero al proprio futuro, non sa bene cosa deve fare, la cosa da fare è l'ordinario. Mosè pascola pecore, fa il suo mestiere, fa il pastore nel deserto, nient'altro. Io poi uso sempre questi esempi dicendo una delle nostre abitudini, non vorrei coinvolgere nessuno, forse sono solo mie abitudini, però insomma, prendetelo come un vizio letterario, ma una delle nostre abitudini tipiche è che quando uno è nel deserto, sta confuso, non ha un progetto, dice adesso devo cercare un progetto. Quando uno ha delle domande, delle cose, devo cercare delle risposte, no? Allora adesso mi agito, no? Parlo con qualcuno, faccio un ritiro, faccio delle cose straordinarie, no? Mi do un supplemento di, no? Ecco. In genere è l'ottimo sistema per non ricavarne niente, nella media per aumentare la confusione. Esattamente come a 15 anni uno ha il problema che non ha il moroso o la morosa e si mette a cercare il moroso o la morosa. E di solito fa dei disastri galattici, cioè è la volta che pure quei quattro amici che aveva e con cui forse, chi lo sa, stando un attimo tranquilli, magari qualcosa poteva venire fuori, uno si agita talmente che dopo un po' non lo sopportano più, è appiccicoso, è sempre fuori misura, è così. Esattamente così, cioè è proprio la stessa dinamica. È altrettanto vero che provate a spiegargli a un quindicenne che la cosa fondamentale è star calmi e vivere. Quello vi guarderà dicendo, sì, vabbè, ma lasciamo perdere, cioè non ci crede nessuno, Non ci crede nessuno se non chi si è distratto un attimo. Cioè, cosa poi succede nella media delle vite? Succede che uno a un certo punto, per stanchezza, perché c'è altro da fare, eccetera, smette per un momento di avere il problema di trovarsi il moroso, no? Si distrae un momentino da quel problema lì. Nel momento in cui si distrae un attimino, di solito poi le cose girano, no? Questo normalmente accade. Allora uno dopo, alla luce dei fatti, ha queste espressioni sagge in cui dice non ti agitare, vedrai, no? E giustamente però chi ci sta dentro non può coglierla questa cosa. Allora, nella fede è esattamente lo stesso tipo di dinamica. Quando noi ci troviamo in un deserto, in una estraneità al nostro futuro, nell'aver chiamato Gershom il nostro progetto, il modo di fare le cose giuste, in genere viviamo questo con un'incapacità a starci fermi dentro e con un'agitazione drastica a tentare di trovare soluzioni, cose straordinarie, interventi, chiarimenti, risposte e agitazioni varie. No. Quello che ci dice la scrittura non è questo. Mosè pascola pecore. L'altra possibilità è che in genere se non ci agitiamo moltissimo, una delle altre cose che facciamo è facciamo come la volpe l'uva. Tanto non era matura, tanto non la volevo. Cioè della serie mentiamo a noi stessi in qualche modo, no? Cioè diciamo non è vero che sono triste, non è vero che sono deluso, non è vero che ho delle domande senza risposte, ma sì, in fondo dai, succede a tutti di avere un po' di così, di attimi di confusione e la mettiamo sul lieve, no? Ecco. Mosè non fa nessuna delle due cose, ha il coraggio di chiamare Gershom suo figlio e pascolare le pecore su questa cosa. Cioè di abitare un tempo così, nella ordinarietà, cioè, lì dov'è quello che sta facendo, non altro, né di più né di meno. Dunque di guardare in faccia il suo deserto, il fallimento della sua opera di giustizia, ma insieme contemporaneamente di continuare a tenere il suo posto, proprio quelle cose che uno tiene il suo posto, non arretra, no? Proprio alzarsi, fare le proprie cose, senza scendere sotto a questo, no? Ecco. Questa è la prima condizione per vedere la porta. La seconda condizione è quella che ci viene data subito dopo, no? Se uno non cerca l'evento straordinario, può essere che l'evento straordinario accade, che un rovetto si mette a bruciare senza consumare. E a quel punto bisogna essere curiosi. Voglio vedere che cos'è questa cosa strana, no? Se ci pensiamo un attimo, a me pare che la nostra dinamica da questo punto di vista è tendenzialmente proprio agli antipodi, no? Cioè noi siamo, è quasi siamo quasi costruiti per difenderci, no? Dall'impossibilità delle porte, non vogliamo le porte. Allora facciamo tutto in modo che le porte non si aprano, no? Questo è. Per cui quando c'è da star fermi ci agitiamo, quando c'è da essere curiosi facciamo gli indifferenti nella media, no? Cioè voglio dire, tentiamo sempre di evitare il meccanismo che istintivamente ci caccerebbe in un guaio, no? Allora noi di solito cerchiamo le cose straordinarie, ma quelle che ci scegliamo, i ritiri, le cose, le prediche, che ci scegliamo, no? Dopodiché se succede una cosa che non ci scegliamo, la reazione nostra è la fifa normalmente, cioè uno fa un passo indietro, che è esattamente la cosa opposta, non so come dire, il contrario della curiosità. Allora, primo l'ordinarietà, secondo la curiosità, la terza cosa, e quella accade senza di noi fortunatamente, dunque qualche volta ci accade, come in un amore veniamo chiamati per nome, no? Dio dice Mosè, Mosè, chiama per nome, quando, di fronte alla curiosità di Mosè voglio vedere qual è, cos'è questo roveto, eccetera. È esattamente come succede in un amore, no? Se qualcuno vi racconta di come è iniziata una storia d'amore, vi raccontano sempre: io non ho fatto niente, ha fatto tutto quell'altro. È un classico questo, assoluto. In genere poi tra i due sono scene di panico, nel senso che tutti e due negano spudoratamente di avere fatto qualsiasi cosa, di aver lanciato qualsiasi segnale, no? E questo è assolutamente normale, perché è vero, no? Perché dentro un amore ciò che accade, se no non accadrebbe un amore, è che noi ci sentiamo interpellati dall'altro. Cioè, ci pare che è l'altro che ci chiama. In realtà è vero che un amore accade quando tutti e due si chiamano, anche senza saperlo, no? E in qualche modo si cercano. Dunque, evidentemente la curiosità di Mosè era un modo per chiamare una risposta al suo stare nel deserto, certo che sì. Forse se stava ben pasciuto nella casa del faraone non avrebbe avuto nessuna curiosità sui roveti. Ma è vero che è Dio che chiama per nome. Ecco, a questo punto c'è la porta. Mosè è chiamato a passare una porta e la passa, dunque può entrare nella santità. Allora, cosa dice Dio in questo rovetto ardente? È il testo che abbiamo letto. Il primo versetto dice così: il Signore disse, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti, conosco infatti le sue sofferenze. Come già ben più di una volta mi è capitato di dire, comprendo di essere noioso, ma insomma, pazienza, questo è uno di quei versetti da scrivere su uno striscione, piazzarsi lì da qualche parte, che uno ogni tanto si consola, almeno a me mi fa questo effetto. Tra l'altro ha un andamento ritmico, uno dei pochi, devo dire, assolutamente uguale in italiano e in ebraico come effetto, non uguale grammaticalmente, ma è una delle pochissime traduzioni in cui anche il senso letterale è reso. Ha un andamento ritmico bellissimo, perché sono tre verbi e tre frasi, tre verbi con tre oggetti, messe in crescendo e costruite secondo un ritmo di coinvolgimento, e anche nel testo ebraico e anche nel 70, cioè nella traduzione greca dell'Antico Testamento è così, cioè, tutte e tre le lingue mantiene questo, proprio questo ritmo musicale, no? Esattamente come in italiano, ho osservato la miseria, ho udito il grido, conosco le sofferenze. E tutta questa prima parte del testo è costruita su dei gruppi di tre, di tre verbi e di tre oggetti. Ho osservato la miseria, ho udito il grido, conosco le sofferenze. È un capolavoro di seduzione questo versetto, perché comincia sulla constatazione dell'oggettivo e da un'apparente neutralità, come sempre che uno attacca bottone, come dire, sul generico, non è che attacca sul personale, no? Allora uno comincia dicendo, ma ti piace il cinema di Godard? Ah sì, no, ma cosa hai visto, no? Cioè queste cose un po' così. E la posizione apparente è che uno non si sbilancia tanto. Dunque Dio dice, ho osservato la miseria. Osservare è qui nella radice ebraica ha la stessa sottolineatura che in italiano, no? L'osservazione è un dato di estraneità, si osserva un oggetto esterno a noi, no? È una specie di neutralità di chi osserva, no? È una constatazione. Dio osserva la miseria. Questo è molto rassicurante per Mosè che ascolta, no? Ed è esattamente come quando un amico, di fronte a un nostro racconto di sofferenza, ci dice: beh, sì, è vero, oggettivamente è una situazione difficile, no? E uno si sente già un filin meglio, nel senso che dice: allora non sono pazzo, cioè non sono io che sto male su una cosa su cui non varrebbe la pena di star male. Oggettivamente c'è una miseria, no? E allora Dio, per prima cosa, mantenendosi quasi neutrale, dice: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto. Sta un attimo distanziato e riconosce che c'è un'oggettività. E poi c'è il primo, proprio la prima cadenza musicale. Ho udito il suo grido. Il soggetto che osserva, pone, usando questo verbo, si pone veramente una distanza, no? Ma udire, qui invece in ebraico sarebbe forse di più il verbo che noi in italiano diciamo ascoltato, il suo grido. C'è già un piccolo coinvolgimento, no? C'è già un porre orecchio proprio, cioè un mettersi con un atto di volontà ad ascoltare, no? E non è più qualcosa di oggettivo che si osserva, non è più la miseria, no, oggettiva del popolo. Si ascolta il grido. Dio ascolta il grido. Il grido è, certo, parte da una situazione di miseria, ma esce da me, no? E la miseria, per quanto mi riguarda, che diventa il mio grido, la mia sofferenza. Non è la generica miseria del mondo, è la miseria che attraverso me, e che fa soffrire me, e che dunque fa gridare me. Non è più un dato di pura oggettività. E dunque Dio non sta più a osservare, distanziato, comincia ad ascoltare il grido, no? A causa dei suoi sorveglianti, conosco infatti le sue sofferenze. E allora è la compromissione, no? Il verbo conoscere, tutti lo sapete, nell'Antico Testamento ha una valenza molto particolare. E qui è quel verbo lì, è lo stesso verbo dell'annunciazione, come possibile ciò, non conosco uomo. È il verbo del rapporto amoroso, della conoscenza amorosa, e dunque anche del rapporto fisico tra un uomo e una donna. Allora Dio dice: conosco le sofferenze. Ed è proprio il parallelo di quello che si trova nei salmi o in certi testi profetici, le mie viscere, quindi Dio dice: le mie viscere si contorcono dentro di me, no? A causa della sofferenza del mio popolo. È come se la compromissione di Dio fosse fisica nelle sofferenze del suo popolo, e non più su un oggettivo dato di miseria, ma sulla sofferenza. La sofferenza è sempre personale, no? La miseria è un dato, no? La sofferenza è quello che una persona prova in una situazione di, per esempio, di miseria, di schiavitù, di dolore. La sofferenza è ciò che io sento. Allora, questo versetto è veramente l'approccio di Dio. Dio parte adagio e cresce in questo modo di porsi di fronte a ciò che storicamente il suo popolo sta vivendo, no? Diversissimo da Mosè. Quando vede la schiavitù dei suoi fratelli, piglia e uccide l'egiziano. Assolutamente diverso. C'ha un altro, proprio un altro ritmo questa faccenda. Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti, conosco infatti le sue sofferenze. Vi suona un po' più pieno questo versetto? No. E allora c'è il versetto seguente, che è di nuovo un versetto tripartito, questa volta però con c'è un cappellino e poi tre cose. Sono sceso, questo è il titolo, è l'inizio, no? È la capo, sono sceso, per liberarlo dalla mano dell'Egitto, per farlo uscire da questo paese, e poi purtroppo l'italiano salta un verbo, che invece in ebraico c'è, e per condurlo verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo e il Jebuseo. Allora c'è: sono sceso per liberarlo, per farlo uscire, per condurlo. Ed è di nuovo un crescendo. si libera da un'oggettiva schiavitù, da una situazione di sofferenza oggettiva, per liberarlo dalla mano dell'Egitto. È un gioco tra potenze, la potenza di Dio contro la potenza dell'Egitto. Ma poi non basta liberarlo. Molte volte nel deserto il popolo dirà che era meglio se Dio lasciava perdere. Anzi, il meglio del meglio era se lo liberava e poi basta. Nel senso che ci libera dal problema e fine lì. E stiamo tranquilli. Come uno dice, vorrei un amore nella mia vita perché vorrei una compagnia, un conforto, no? Che è vero, è verissimo, però di per sé questo è solo il primo passo, no? Poi c'è tutto il resto che viene di seguito a questo, no? E uno certe volte dice, no, un attimo, non esageriamo, io volevo solo quello. E giustamente una mia amica dice, basta un gatto. Cioè, nel senso che se uno vuole quello si compra un gatto e ha risolto il problema. Compratosi il gatto, ha una compagnia, la sera torna, lo accarezza e gli racconta al gatto come è andata la giornata. E fine lì. Effettivamente non hai passaggi successivi, non hai costi ulteriori. Però insomma, non è proprio la stessa cosa. I passaggi ulteriori sono... per liberarlo, certo, ma anche per farlo uscire, dunque per metterlo in movimento, per farlo uscire da questo paese. E già qui diventa un attimo più problematica la faccenda. E giustamente, no? Nei terzi 40 anni di Mosè, il popolo dirà erano meglio le cipolle d'Egitto, perché siamo venuti a morire nel deserto, no? Alla luce di questa porta si capiscono molto bene. Quelle, perché finché era liberarlo, che l'angelo uccide tutti i primogeniti di Egitto, si pigliano questa vendetta galattica e i loro invece non muoiono, va bene, no? Giusto, basta così, fine della schiavitù, no? Però dopo, no? Dopo bisogna passare il Mar Rosso, mettersi in movimento, non si sa bene verso dove, il movimento crea instabilità, crea bisogno, necessità, povertà. Si dipende dalla manna, si dipende dall'acqua. È buffissimo perché in tutti i 40 anni nel deserto al popolo non mancherà mai niente. Non si troveranno mai nella condizione di mancanza reale. Nemmeno uno morirà di fame, nemmeno uno morirà di sete. Moriranno tutti di vecchiaia, secondo il racconto della scrittura. Dunque non gli succederà nulla di male, ma sono nella condizione di dover dipendere da Dio, che è esattamente la condizione di un amore. In cui in genere non ti mancano le cose, ma quello che ti secca è che dipendi dall'altro per questo. Che uno per essere contento c'ha bisogno che l'altro ci sia, e se l'altro non c'è non è contento. E uno questo gli fa girare le scatole terribilmente. E comincia ad avere mille problemi e a piantare mille lagne, non perché in effetti l'altro non faccia ciò che deve, ma perché... si trova nella condizione che ciò che gli viene dato, la sua contentezza, la sua allegria, eccetera, eccetera, appunto, gli viene dato. Dunque lui non ha un potere su questo, dipende dall'altro per questo. Allora, per farlo uscire già è un attimo più problematico. E poi c'è questa scena bellissima, per condurlo verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele. Sabato per spiegare questo ho usato un esempio che poi mi sono resa conto era una puntina dissacrante, però secondo me è molto chiaro per chi ha visto il film Chi ha incastrato Roger Rabbit, perché è veramente questa immagine qua nel linguaggio moderno è il corrispondente alla scena finale di Chi ha incastrato Roger Rabbit. Non so chi di voi ha visto questo film, spero molti, così mi spiego facilmente. La scena finale è che c'è questa lotta tra personaggi dei cartoni animati e personaggi reali. E a un certo punto la scena finale è una specie di duello, no? Di una battaglia all'ultimo inchiostro, veramente, più che all'ultimo sangue, ma insomma, in un magazzino che è proprio l'immagine di tutti i magazzini pretenziosi dei film americani, no? Sporco, lerto, pieno di cose buttate lì, con i mattoni tutti scrostati, proprio triste, buio. No? L'immagine del peggiore magazzino del film di gangster che è riuscito ad immaginare. E a un certo punto, quando giustamente l'eroe riesce a vincere, in questa vittoria finale non solo il cattivo viene sconfitto, ma c'è un gesto in più, no? Una trovata scenica maggiore, ed è che la grande macchina che serve a sconfiggere il cattivo abbatte una parete di questo magazzino, no? Si proprio crolla una parete e compare il mondo di cartugna, il mondo dei cartoni animati, che è proprio quel mondo da non so, da libri illustrati per bambini, no? Con tutti gli uccellini, i bambi, i coniglietti, gli animaletti, il sole col sorriso, i fiorellini, le nuvolette, tutti che cantano ballando a ritmo, eccetera, no? L'immagine tipica con appunto il sole, le piante, i fiorellini e così via, no? Ecco, questo è, di questo si tratta. Per farlo uscire significa per abbattere il muro del magazzino polveroso, sporco, scrostato, buio e tristacchione in cui ci siamo chiusi. E per aprire su questo paese dove scorre latte e miele. Un paese dove scorre latte e miele è proprio un'immagine da cartoni animati. Sembra la favola dei fratelli Grimm, la casa di cioccolato, no? È esattamente questo, eh? Non è un'altra immagine, è proprio questo tipo di immagine. E è vero che tutti noi sorridiamo dicendo vabbè, ma di cosa no, siamo tutti adulti, non crediamo ai cartoni animati, ma è altrettanto vero che l'effetto che ci fa in un film è che uno fa ah, no, cioè allora si rilassa, nel senso che effettivamente ti dà immediatamente questo impatto di felice serenità, film irreale, ecco, è esattamente questa cosa, per condurlo verso un paese dove scorre latte e miele, no? Allora, quello mi pare, traducendo un po' il discorso dei rabbini, in cui consiste la porta, è che la porta è che i nostri deserti sono spessissimo dei magazzini in cui ci siamo murati dentro. Noi siamo abilissimi a infilare dei vicoli chiusi nella nostra vita, no? E a arrivare in grandi capannoni senza più uscita, con muri scrostati, no? E con un'apparente impossibilità ad uscirne comunque. E Dio è un personaggio dotato di una grande fantasia, molto più di Walt Disney, e dunque mediamente abbatte un muro, proprio quando dice per liberarlo, dice l'abbattimento di un muro interiore, in genere. E noi non vedevamo che dietro quella parete c'era un paese dove scorre latte e miele, la città dei cartoni animati. Noi non vedevamo nessun paesaggio perché vedevamo un muro. Immagine successiva, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo. Questo elenco è una lista, si chiama lista standardizzata, cioè una lista che si ritrova spessissimo nell'Antico Testamento, sono quasi sempre questi sei, a volte sette, cioè a volte ce n'è uno in più, stanno scattando tutti questi aggeggi tecnici, a volte ce n'è uno in più, comunque sempre almeno questi sei nomi di popoli, che sono tutti sbagliati storicamente. Per capirci, è come se qua ci fosse scritto, verso il luogo dove si trovano la banda Bassotti, il cattivo del film di Hitchcock, l'assassino di Agatha Christie, il colpevole del giallo di Sherlock Holmes, cioè come se si prendesse tutti i cattivi di tutti i romanzi, film, generi letterari possibili, epoche, eccetera, tutti, no? E li si mettesse tutti in fila, no? Allora, vi porterò in quel paese dove momentaneamente ci stanno tutti i cattivi, eh? Tutti i colpevoli, tutti gli assassini, tutti quelli proprio, ma non solo quelli di adesso, quelli dei cartoni animati, dei thriller, dei gialli scritti, dei film, proprio tutti e di tutte le epoche del Medioevo, di adesso, stanno tutti lì. Allora, vi porterò verso quel paese dove stanno tutti i cattivi perché voi vincerete su tutti i cattivi. Prendiamo tutti i cattivi e li buttiamo tutti via, no? Infatti, ad esempio, questi sei popoli non sono affatto contemporanei, no? Né occupano la stessa area geografica, per cui uno possa dire verso il paese dove sta quei popoli lì è una collocazione geografica. Questi stavano in sei posti diversissimi, che non avevano nessun rapporto tra di loro e in epoche diversissime. Il problema è che questi sono proprio, presi a uno a uno nelle varie epoche storiche, rappresentano il cattivo di turno, no? Allora, i cananei sono quelli che, siccome ci avevano il culto della natura, della fertilità, eccetera, eccetera, sono passati alla storia come gli idolatri. Gli idolatri per definizione, quelli che avevano gli idoli. Gli ittiti sono passati alla storia come il popolo degli aggressori, perché erano violenti, brutti, cattivi, facevano un sacco di guerre, e dunque sono i violenti, sempre, comunque. Gli Amorrei di per sé sono lo stesso nome dei Cananei in un'altra epoca storica, ma sono lo stesso popolo, e così via. Cioè, sono la cattivitudine espressa nel modo più totale, con una lista di immagini. Allora, dove Dio conduce? Quale muro abbatte, no? verso il paese di Cartugna, momentaneamente in mano alla banda Bassotti. Questa è la traduzione in linguaggio filmico. Ecco. Allora, questa è la prima cosa che Dio dice dal roveto ardente. Queste tre e tre. Una cosa sul popolo: ho osservato la miseria, ho ascoltato il suo grido, conosco le sofferenze. E una cosa sul suo progetto: sono sceso per liberarlo, per farlo uscire, per condurlo verso un paese. La connessione tra questi due tre e tre verbi è sono sceso. Quello che i monaci chiamano la compassionevole misericordia che fa chinare Dio sulla storia. E allora dice, e forse a questo punto si capisce perché ripete questa cosa: ora dunque il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli egiziani li tormentano. Questo versetto di per sé non ha senso, nel senso che uno dice, vabbè, l'hai già detto, andiamo avanti, perché è come la ripetizione di quanto è stato detto prima, no? Il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli egiziani li tormentano. Ma notate invece la bellezza della struttura di questa cosa. I tre verbi sul popolo, sulla sofferenza del popolo. Il progetto di Dio, e poi Dio rassicura Mosè dicendo, un attimo, non è che il mio progetto è perché io voglio fare chissà cosa. Ora, dunque, è per il grido degli israeliti, è perché io stesso ho visto l'oppressione che ho pensato questo progetto. Cioè il progetto di Dio sta in mezzo a due affermazioni di conoscenza della povertà del popolo, del bisogno del popolo. Questo è il modo in cui Dio comincia. E poi c'è questo versetto secchissimo: ora va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. E dice, un attimo, vabbè, dolcissima questa cosa sulle sofferenze del popolo. Bella questa idea del progetto, con qualche rischio, mi fa venire un po' di panico, però mi pare carino. Commovente che tu ribadisca che ti preoccupi per noi, no? Dunque uno si aspetterebbe, ora io farò questo e quest'altro, no? O almeno, se proprio non voleva dire ora io farò questo e quest'altro, uno si aspetterebbe, ora dunque fai così, comincia da qua, fai questo, poi fai questo, poi fai quell'altro. Il comando di Dio è, ora va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Che di per sé sarebbe come dire, vabbè, io ti ho detto cosa sogno, dunque tu realizzalo, punto. Io voglio farvi uscire da questo paese per condurvi verso, fa uscire il mio popolo. È un attimo problematico come tipo di comando, non vorrei dire, ma lascia un momento perplessi. E come dire, quante volte nella nostra vita quelli che tra noi si dicono credenti pensano che Dio non si spiega? Ci hanno ragione, è assolutamente vero, Dio non si spiega. Di solito quando dice come la pensa, quando in qualche modo fa arrivare come la pensa, peggiora la situazione. Io infatti devo dire che tantissime volte mi trovo davanti a delle persone che dicono, ma se almeno Dio si facesse sentire, parlasse, si spiegasse, mi facesse capire, no? Io regolarmente, cioè io rispetto moltissimo chi la pensa così, io regolarmente spero che Dio proprio non si faccia sentire, perché di solito è peggio, nel senso che ti ficca in un guaio, perché normalmente non spiega niente, ma dà degli ordini, tra virgolette. Cioè, voglio dire, non degli ordini nel senso duro del termine, ma dice la storia secondo la sua verità. E dunque ti mette nel guaio che tu dopo non puoi nemmeno più scusarti col fatto che sei confuso. Cioè, finché Mosè c'aveva la confusione del suo deserto, perché il suo progetto era fallito e lui non aveva un altro progetto, poteva pascolare le pecore, nel senso che, primo, non agitarsi, lui non si agitava. Nel momento in cui Dio gli dice il sogno è che gli israeliti escano, va e falli uscire, lui sta in un guaio, perché non può tornare a pascolare le pecore, ma non può più fare il suo sogno, deve fare il sogno di Dio. Che è esattamente quello che succede in un amore. in cui uno di solito ha un progetto che regolarmente, essendo il suo, fallisce, perché non si può fare un amore su un progetto, bisogna farlo su due, o meglio, su uno che è quello di entrambi però, che non è né il mio né il tuo, perché sennò non funziona. Allora, uno ha un progetto che fallisce, dopodiché è fregato perché a quel punto è talmente compromesso che ha il sogno dell'altro di cui tenere conto, almeno. Se non proprio quando uno è innamorato perso da realizzare, nel senso che proprio uno ci casca dentro con le scarpe e decide che si immolerà su quell'altare per far felice l'altro, che è quello che di solito uno decide dentro un amore. Se non arriva a quei livelli, quantomeno deve comunque tener conto del sogno dell'altro. E dunque è messo nella condizione radicale che comunque vada, non potrà mai più né occuparsi solo del proprio sogno, né far finta, né essere come era nel deserto, che uno dice, sai che c'è, il mio sogno, ci ho provato onestamente, ho fatto un'opera di giustizia, sono deluso, adesso sono tanto confuso e non so cosa faccio, e sono pascolo pecore. Perché nel momento in cui la verità sulla storia che Dio pronuncia è pronunciata, io non posso più fingere di non saperla. E a quel punto sono cavoli miei, non più di Dio. Non so se... È sufficientemente chiaro. E l'ordine di Dio è esattamente in questo senso. E per questo dicevo, questo testo è assolutamente seduttorio. Dio seduce Mosè con uno splendido sogno, di fronte al quale Mosè dice, ah, che bello. E Dio dice, ecco, fallo. E a quel punto lì cosa fa? E fa giustamente quello che faremo ciascuno di noi. Cioè, Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal faraone per far uscire dall'Egitto gli israeliti? Un attimo, fermi, non esageriamo. Cioè, la reazione di Mosè è giustamente, chi sono io? Mosè ha capito benissimo di cosa si sta trattando. E giustamente lui protesta con l'unica cosa con cui noi protestiamo sempre di fronte agli amori. Non sono degno di tanto amore. Lasciamo perdere. Che è esattamente la cosa che tutti dicono in un amore. Che tradotto è ho paura, spesso non lo sappiamo, ma in realtà l'unica cosa che stiamo dicendo non è affatto un'osservazione sulla nostra degnità, è normalmente il modo elegante per dire c'ho una fifa che mi si porta, questo è il succo. Allora Mosè dice chi sono io, non sono degno di tanto onore, affidalo pure a qualcun altro, questo è la faccenda. Mosè dice chi sono io per andare dal faraone per far uscire dall'Egitto gli israeliti, e qui la risposta di Dio è veramente sconvolgente. Ecco, questo a differenza del primo versetto che io consiglierei di scrivere su uno striscione mentre sono sul letto per consolarsi, questo serve per quando uno è un attimo che non c'ha voglia di far niente, un po' giù, un po' fiacco, per farci venire un po' d'angoscia che così si muove, si legge quest'ultimo versetto che è veramente, almeno secondo me, nella mia sensibilità, questo versetto 12 è una delle maggiori fonti di angoscia possibili, perché Mosè pensa di aver trovato una risposta intelligente, no? Non dice mica no, non dice mica il sogno è brutto, non ci credo, no, anzi dice il sogno è talmente grande che io non ne sono degno, no? Chi sono io? Che è un modo oggettivamente molto elegante di sottrarsi a questa faccenda, Quindi è stato abbastanza sveglio e dunque Dio proprio lo incastra malamente, nel senso che la risposta di Dio è di quelle che ti massacrano. Giustamente, esattamente la risposta degli amori, rispose, io sarò con te, che è quelle robe che uno ti dice, non ti preoccupare, ci sono io, sì vabbè, no voglio dire, mi fa molto piacere, ma che facciamo, cioè dove sono le soluzioni dei problemi, no? Come si fa? Io sarò con te, è un cavolo di risposta, e quello che viene dopo è molto peggio, perché è di una illogicità drammatica che sicuramente noi non notiamo per il semplice motivo che l'abbiamo sentito mille volte, ma non, è assolutamente assurdo, no? Eccoti il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dal paese, dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Allora, il famoso segno di sicurezza, di rassicurazione, che ti dà certezza e coraggio per affrontare una cosa difficile, è che quando sarai riuscito a farla, servirete Dio su questo monte. Notate, quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, ti darò un gran premio, ti farò re, non so, una cosa almeno gratificante. No, Il segno riguarda un futuro dopo che la cosa è compiuta, dunque di per sé uno non avrebbe più bisogno di un segno, nel senso che se è riuscito a far uscire il popolo non ha più bisogno di segni, giusto? Perché a quel punto c'è la realtà, c'è la liberazione del popolo. E dunque che bisogno ha di avere un segno a quel punto? Primo. E secondo, il segno che viene dato è di poter servire Dio su quel monte. Allora, questo versetto è veramente, come dire, quantomeno inquietante. Sabato, dicevo che sono rimasta almeno una settimana su questo versetto, perché un versetto illogico nella scrittura ha sempre un motivo. Non so come dire, non è casuale, no? E, però non riuscivo a venire a capo, non mi veniva nessuna immagine che mi aiutasse a capire a me e dunque a poter raccontare a voi. Da che parte, cioè, cosa vuol dire un segno che viene dato, il cui contenuto è dopo che ciò che viene promesso sarà compiuto? Questa cosa giustamente mi lasciava molto inquieta, perché non capivo proprio che cosa significasse, no? Un segno, allora tutti i ragionamenti sul segno, cos'è un segno, come funziona un segno, tutti gli esempi di segno mi facevo in testa per capire un po' come funzionava. Un segno su una domanda come questa, no? Chi sono io? Viene dato per avere un motivo per credere che ce la farai. Allora, un segno che dice quando ce l'avrai fatta, accadrà questo, che segno è? E a forza di cabalizzare, mi è venuto in mente una cosa sulla quale poi i conti tornano. Un esempio, che non è una spiegazione razionale, ma una figura, un'immagine, un esempio, come quasi sempre, sulle quali i conti tornano, proprio usando l'immagine dell'amore di cui spesso uso lo schema, no? Spessissimo mi sono abituati a dire che l'anello è un segno dell'amore tra i due. Che bisogno c'è di un segno dopo sposati? La vera si mette il giorno del matrimonio e si porta da lì in poi. Che razza di segno è? È un segno che funziona appunto come questo. Quando il percorso dell'innamoramento è compiuto e quando la fedeltà reciproca è giocata, a quel punto si porta un segno. Allora, che tipo di segno è una vera? In genere ha due, mediamente mi pare, viene spiegata in due direzioni, no? Verso l'esterno e tra i due, no? Nella doppia direzione. Verso l'esterno è un segno riconoscibile, del fatto che la persona che lo porta è sposato. Tra i due è un reciproco impegno di fedeltà, no? Cioè, i due, guardando ciascuno la propria vera e la vera dell'altro, riconoscono, se volete, fanno memoria dell'impegno reciproco di fedeltà, ok? Allora, il segno che Dio dà a Mosè è di questo tipo. È un segno verso l'esterno. Quando sarete usciti dal paese d'Egitto, servirete Dio su questo monte, tutti vedranno che non siete il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Jebuseo, ma siete il mio popolo. Ed è il segno della memoria di fedeltà tra i due. Servirete Dio su questo monte. Ogni volta che guarderete questo monte, farete memoria della fedeltà mia alla liberazione della vostra schiavitù e vostra all'opera di libertà. E non è un segno come almeno io sarei tentata di pensare nella logica della conoscenza, no? Cosa vuol dire un segno in un esperimento, in una logica conoscitiva, no? È un segnale, un segno nella logica conoscitiva. Cioè viene prima e mi porta verso qualcos'altro, no? Ma è esattamente uno segno nella logica amorosa. Allora, la risposta piglia tutta un'altra logica, no? Quando Mosè dice chi sono io per fare questo, Dio dice non ti preoccupare, io ci sono io, non ti lascio, proprio non ti lascio, e per questo noi avremo un segno quando sarete usciti. Per questo non lasciarci. O se volete, tradotto ulteriormente in modo banale, non sto con te perché sei schiavo e il giorno in cui starai libero o non avrai più problemi, eccetera, eccetera, fine. Non mi occupo di te come ci si occupa di un povero per il suo problema, mi occupo di te in un amore, dunque quando il tuo problema sarà risolto, allora saremo felici insieme. Ed è proprio l'ultimo spostamento, la porta da passare. Questa è la porta da passare. La porta tra il deserto e la santità, non essere più empi e non essere ancora santi. Questa è la porta. E giustamente come si esprime questa porta? Con la rivelazione del nome. Col fatto che il rapporto diventa personale. E questo è il punto, credo, su cui molti di noi, discorso di prima, uno si stabilizza nel deserto e come ottimo risultato ha una vita un po' triste, su cui molti di noi si incartano. Noi non abbiamo in genere un cattivo rapporto con Dio, non siamo particolarmente arrabbiati con Lui, né l'abbiamo particolarmente espulso dalla nostra esistenza nella media. È un'affettuosa relazione, cioè, nel senso non troppo impegnativa, non ha passato questa soglia. Quando siamo in un guaio speriamo che ci aiuti, a volte quando siamo contenti condividiamo con lui un po' la nostra gioia, ogni tanto lo ringraziamo, no? Il rapporto che c'è tra noi e lui passa per i nostri problemi o per le nostre gioie, non per noi. Stiamo con lui in funzione dei nostri problemi e delle nostre gioie, non in funzione di lui. E questo è il passaggio, la porta alla santità. Allora, se non ci spieghiamo una cosa, un problema, un dolore, no? Ci pare che Dio è ingiusto, che Dio qua, che Dio su, che Dio giù, no? Se invece è una fase che le cose, non so, vediamo dei segni di carità, di santità intorno a noi, diciamo, però effettivamente, no, non è poi proprio una cosa così brutta questo Dio, effettivamente ogni tanto lancia anche dei segnali belli, no? Però, come dire, noi non c'entriamo. Sono le cose che ci mediano il rapporto con lui, le cose, i comportamenti, i dolori, le gioie nostre e altrui, no? Rimaniamo nella prima parte sempre, no? E quando Dio pone questa questione inquietantissima, no? Perché è inquietante, perché è verissimo che tutti pigliano il tot di tempo di panico anche quando l'hanno molto desiderato prima di un matrimonio, no? In varie forme, secondo i caratteri di ciascuno, ma ti viene la botta di panico. Sarà la cosa giusta, ma non mi sarò confuso, non sarà che... Cioè, uno si fa tutta una serie di questioni, perché effettivamente è un salto, no? È come se ci fosse questo fidanzamento non particolarmente impegnativo che continua ad andare avanti all'infinito, no? E allora, questa porta da passare qui è raccontata con questa frase che introduce il racconto della rivelazione del nome. Non a caso io sarò con te, la frase ebraica io sarò con te che sta dietro a questo testo ha lo stesso radicale di emunah, che è il nome di fede in ebraico, che è lo stesso radicale di amen, per capirci, è lo stesso suono, emunah, amen, eccetera. E qui è usato io sarò con te, è lo stesso radicale, la stessa parola, ma insomma lo stesso gruppo di parole, Cioè, qui si sta parlando di questo, di quello che noi chiamiamo la fede, tout court, la compromissione con Dio e la compromissione di Dio con noi. Allora, su questa risposta inquietante, Mosè, giustamente, è molto carino in questo testo, Mosè fa come noi facciamo, come di solito noi facciamo 15 anni, e cioè dice... No, giusto, giusto. Però un mio amico ha un problema, no? I 15 anni hanno sempre un amico che ha un problema, e non sono mai loro, giustamente. E Mosè dice, ecco, io arrivo dagli israeliti e dico loro, dice, proviamo. Allora, io arrivo dagli israeliti e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, ma loro mi diranno, come si chiama? E io cosa risponderò a loro? Allora, giro assolutamente contorto... Io no, vabbè, ok, ci sto. Adesso provo. Allora io vado lì e gli dico questo. Loro sicuro mi dicono, no? Perché essendo la sua domanda, lui è certissimo che gli altri la faranno, perché è la sua, giustamente, no? La sua questione è, ma come, chi sei, no? chi sei per osare tanto, per chiedermi tanto, no? Per metterti di fronte a me in questo modo? Questo come si permette? E cosa pensi di avere di tanto affascinante e seducente da poterti permettere questo lusso? Questa è la grande questione, no? E giustamente Mosè dice: mi chiederanno come si chiama e io cosa risponderò loro. Allora, qui credo che si capisce perché il titolo di questo testo io avevo dato era come si chiama, due punti, il nome. Questo è il cuore della faccenda, no? È la porta da passare, no? Mosè domandando è già fregato, cioè nel senso che se voleva tirarsi indietro doveva farlo prima, non doveva neanche inventare questa storia di un mio amico, no? Cioè doveva proprio stare zitto. Nel momento in cui chiede ormai è entrato in questo gioco, si è fatto affascinare da Dio, però è vero che è la domanda capitale, no? E che la domanda seguente ha come potrò sapere di Abramo. E nella nostra storia, diciamo, sulla domanda come potrò sapere di Abramo, no? Come funziona la morte, perché c'è il dolore, bla bla, tutte quelle robe lì, no? Non capisco, Dio non si spiega. Tanto quanto ci arriviamo, no? Quella fase la abitiamo relativamente frequentemente, credo, no? È molto comune. A questa domanda arriviamo con un po' più di difficoltà, perché come dicevo, in genere facciamo molte difficoltà ad abitare il deserto nell'ordinarietà. Cominciamo a agitarci, dunque ci confondiamo prima di poter arrivare a questa domanda. Non so se riesco a spiegarmi e se vi ritrovate o no, ma credo sia un'esperienza molto confusa, no? Ci sono molto comune, scusate, poche volte nella vita in cui effettivamente non succede così, mentre succede molto spesso di farsi la domanda che si era fatta Abramo: ma sarà proprio così, non capisco come posso sapere, che prove ho, ma funziona, ma non funziona. Succede poche volte, abbastanza poche volte, di stare abbastanza fermi nel deserto da dare abbastanza tempo a Dio che riesca a condurci fino vicino a un rovetto ardente, perché noi possiamo arrivare a porci questa domanda. Non so se, ma veramente sono queste domande, sono quelle da 5-6 volte nell'arco di una vita, ecco, proprio a esagerare. Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Ora, qui praticamente, se avete altre 6 ore, vi posso raccontare tutte le biblioteche che sono state scritte su questo versetto, nel senso che è stato scritto di tutto, sia in termini di questione esegetica, verbale, grammaticale, teologica, letteraria, di comparazione con altre religioni, con altre lingue, di lettura cristiana, di lettura ebraica, tutto. È stato scritto l'universo, ovviamente. Dunque, io dico solo alcune cose che mi paiono, primo, carine a me, secondo, che mi pare servono al nostro discorso, terzo, questo è uno degli esempi del fatto che la scrittura è inesauribile, cioè io mi auguro vivamente che fra tutto tempo voi rileggerete questo testo e scoprirete un altro suono che io stasera non ho raccontato in questo versetto ricchissimo e andrete avanti, speriamo, tutta la vita a scoprire degli altri suoni, e va benissimo, no? Ma così una dritta generale. Primo, questa espressione grammaticale verbale, perché partiamo poi un attimo dal concreto, questa espressione grammaticale verbale ebraica che qui è tradotta con io sono colui che sono è un apax, si chiama, cioè compare solo qui. Allora, noi siamo abituati a pensare alle traduzioni a partire dall'idea che abbiamo delle lingue moderne, che sono lingue parlate in cui ci sono dei vocabolari e soprattutto c'è un uso. C'è un interscambio, per cui chi traduce ha questa idea sottesa che esiste un posto, o la testa di qualcuno al limite, dove si sa cosa quella parola vuol dire. E poi, magari io non lo so, ma devo cercare un vocabolario, se non lo trovo sul vocabolario devo cercare uno che conosce bene quella lingua, se neanche quello che conosce bene quella lingua non lo sa, posso chiedere uno che è di madrelingua, che mi spieghi con un giro di parole com'è che funziona, giusto? Il problema delle lingue antiche è che su una lingua antica non più usata non c'è un posto dove qualcuno sa cosa vuol dire una cosa, ma le lingue antiche si decifrano col sistema della settimana linguistica, calcolo crittografico, cioè si fanno i confronti di uso e i confronti dei testi che si hanno in più lingue, no? la famosissima stele di Rosetta, che riporta lo stesso testo in tot lingue antiche, che è stato uno dei capisaldi della decifrazione, e poi a numero uguale corrisponde lettera uguale, secondo il principio della settimana linguistica, e dunque, decifrato un pezzo, allora si comincia da lì, un po' alla volta, a ricostruire la globalità della lingua. Una delle sofferenze degli enigmisti che decifrano lingue antiche sono gli apax, cioè sono quelle espressioni che compaiono una volta sola in tutta la letteratura che noi abbiamo su quella lingua lì, perché ovviamente il famoso metodo del confronto è impossibile. E dunque ci sono una serie di parole, per esempio nell'Antico Testamento, non moltissime, sono un'ottantina in tutte le parole dell'Antico Testamento, che sono 63.000 erotti, cioè un'ottantina di parole, di cui però una è questa, un po' centrale, guarda caso, che sono degli apax, cioè compaiono una volta sola. E dunque un po' ci si può orientare su cosa vogliono dire, ma abbastanza con insicurezza. Come ci si orienta? Ci si orienta come si farebbe in italiano, con delle parole che hanno delle radici simili. No? Cioè il suono della prima parte della parola è uguale al suono di una certa famiglia, dunque avrà una parentela, no? Allora, se in italiano, non so, compagnia, concorrenza, concomitanza, hanno tutti con, il prefisso con, sappiamo per altre parole che ha il significato di insieme, mettere insieme, eccetera. Poi troviamo una parola che inizia con e supponiamo che stia da quella parte. Dopodiché può essere una parola che inizia con e che non c'entra niente, però succede. Però supponiamo che il radicale stia da quella parte. Così si è fatto qui e in moltissimi altre parti, no? Cioè gli apax vengono esaminati in questo modo. Allora, qui il radicale è dalla parte del verbo essere. E fino qua ci siamo. Dunque, il radicale, questa parola sta dalla parte del verbo essere. Ed è una forma verbale. Fino qui più o meno siamo arrivati. Dopodiché si fanno tutta una serie di calcoli, confronti, cose che vi risparmio, molto tecniche, e si deduce una serie di cose. E cioè che questa è una prima persona del verbo essere, cioè che c'è un io qualcosa, sostanzialmente, io qualcosa riguardo all'essere. Ecco. Però, per esempio, noi non sappiamo se questo è quello che si chiama un causale in ebraico, cioè io sono colui che fa essere, se è un presente, io sono colui che sono, se è un futuro, io sono colui che sarò. Se è un passato, tra l'altro nel distinguere i tempi in ebraico c'è un problema sempre, perché non hanno i tempi come da noi, hanno solo i modi dei verbi, quindi è ancora più problematico. Dunque abbiamo tutta una serie di valori possibili di questa cosa, dal punto di vista grammaticale, molto ampio. In più c'è un problema. Questo testo ce l'ha tramandato l'ebraismo, che proibiva di nominare il nome di Dio. Anche per questo è un apax. Perché da nessun'altra parte c'è scritto il nome di Dio, solo qui hanno potuto dirlo perché Dio stesso lo diceva di sé, quindi per forza, ma non era un uomo che lo pronunciava, era Dio che lo diceva di se stesso, per questo è un apax, compare solo qui, ecco. Ma c'è un piccolo particolare, che è questo: quando la scrittura ebraica è stata scritta, erano scritte solo le consonanti, poi per vari motivi per leggerla è stata vocalizzata, cioè ci hanno aggiunto le vocaline sopra e sotto, no? In modo che si potesse pronunciare. Poiché il nome di Dio, che compariva solo qui, non si doveva pronunciare, non l'hanno vocalizzato. Non ci hanno scritto le vocaline, perché tanto non c'era necessità. Con l'ottimo risultato che, per esempio, il classico esempio che si fa sempre, Yahweh e Geova sono due letture vocalizzate diverse dello stesso tetragramma, cioè dello stesso gruppo consonantico. Allora, fatta tutta questa spiegazione tecnica che spero non vi abbia annoiato troppo, la questione qual è? Che cosa dice Dio di essere? Questo è il problema. Che dice di sé? Allora, una serie di cose possibili. Tra l'altro, secondo me, è molto bello teologicamente che l'interpretazione grammaticale sia molto incerta, perché Dio è grande e in una spiegazione sola non ci sta. E allora ci vanno almeno 5-6 spiegazioni possibili. E quindi io trovo veramente già bellissimo questo fatto, no? Per esempio, Dio non sta in un tempo solo, non è solo presente, solo futuro, solo passato. Giustamente questa è una parola di cui noi non sappiamo se è presente, passato o futuro, questo verbo. Certo, si tratta di Dio, che è notoriamente eterno, perennemente compresente a se stesso. Dunque, voglio dire, il segnale che ci dà è comunque molto chiaro nella sua oscurità grammaticale. Poi c'è sicuramente una componente causativa, io sono colui che fa essere, che fa esistere. E questo ci torna bene, Dio è creatore. Fino qua, Dio è eterno, Dio è creatore, non ci dice niente di particolarmente nuovo, no? Ma c'è qualcosa di più, secondo me, o se volete, secondo la cultura del Novecento che legge questo testo, cioè la nostra sensibilità. Ed è che quando noi diciamo io sono quello che sono, almeno alla luce della nostra cultura contemporanea, non dell'ebraismo, noi diciamo qualcosa di molto grande. Perché, per esempio, un secolo di psicanalisi ci ha insegnato che diventare ciò che si è l'opera di una vita. E che tra traumi, reminiscenze infantili, influenza della mamma, influenza del papà, carenza di affetto e problemi vari, uno ci mette quei 60-70 anni a rimettere insieme i pezzi di sé. A sapere chi è, cosa vuole essere, cercare di avere un sogno su come diventarlo e riuscire almeno in parte a diventarlo, c'è da ridere, no? E Dio dice di sé, io sono quel che sono. Allora, questa è una lettura alla luce della nostra cultura, non è il testo, sia chiaro, no? Ma trovo che è bello che ognuno poi alla luce della sua cultura legga anche lo spessore che per quel tempo ci dà. È come se Dio come suo nome, almeno questo mi piace pensare, trovo che è una buona traduzione per esempio dell'ontologia di San Tommaso, cioè di un pensiero molto classico nel pensiero cristiano, è come se Dio ci dicesse che lui è la totale coincidenza con se stesso, che tutte quelle sbavature che noi sperimentiamo, no? Tra ciò che sento e come lo dico, tra quello che vorrei e quello che faccio, tra quello che penso e quello che poi viene fuori, tra quello che ho progettato e quello che poi realizzo, no? Avete presente? Tutte queste distanze, no? Tra dentro e fuori, no? Tra come io mi sento, come io vivo me stesso e come me stesso vive, che non sono la stessa cosa, quasi mai, tutta questa distanza tra come io vivo me stesso e come me stesso vive, in Dio non c'è la distanza. Dio vive se stesso come lui vive. Questo per esempio ha tutte quelle conseguenze che ci hanno insegnato il catechismo, per esempio. Dio dice sempre la verità, non mente. Perché quando noi mentiamo si realizza nella parola che diciamo una distanza rispetto a quello che c'è dentro, voluta quando è una menzogna, non voluta quando è un equivoco, giusto? In Dio non c'è distanza tra la sua parola e ciò che è dentro, dunque Dio non può mentire. Oppure tutte quelle altre cose che ci hanno spiegato, no? La parola di Dio è efficace e uno pensa sempre che Dio è come Goldrake, che c'ha il raggio laser nella bocca che dice una cosa e si realizza. No, il problema è che non c'è distanza tra il progetto di Dio e la realizzazione, mentre noi sì. Noi progettiamo una cosa e poi quando la mettiamo in atto succedono sempre una serie di impicci, no? Se Dio è colui che è colui che quando progetta una cosa, progettandola la fa. E la fa che funziona proprio, come l'aveva pensata. E così via. Allora, mi pare che il nome di Dio sta da questa parte. Che è una bella parte, no? Cioè, è una bella cosa, perché essere amati da uno così deve essere abbastanza divertente, effettivamente. Nel senso che mediamente è abbastanza divertente essere amati da un umano che come tale ha gli stessi impicci, equivoci, distanze, confusioni, sfasamenti che ho io, più o meno, altri, ma insomma, ognuno nella media. E comunque ti dà già un senso carino essere amato da un umano. Pensate di essere amato da uno che non ha tutte queste confusioni, che non ha tutte queste distanze. Tra, per esempio, l'amore che lui sente e l'amore che lui fa. Una delle grandi pene di chi si ama è che l'amore che uno sente quando cerca di trasmetterlo in parole, in cose, in gesti, vengono sempre fuori delle cose inverosimili, no? E uno ci mette mezza vita ad abituarsi a decrittare l'amore dell'altro, cioè a capire che quando quello brontola in realtà sta dicendo ah, povera te, no? Però uno ci mette quei 15 anni a entrare in questa idea e a ricordarsene tutte le volte. Ecco, pensate cosa deve essere amato da uno che se ama, ama, e non brontola per dire che poi forse invece amava. Questo è il nome di Dio. E poi disse, dirà agli israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. Piglia sul serio il giochetto di Mosè, no? Prima gli risponde a lui, che era la vera questione, dopo gli dice, vabbè, dirai agli israeliti che ti chiederanno, no? Al tuo amico che ha un problema, puoi dire che io sono, mi ha mandato a voi. E poi c'è, Dio aggiunge a Mosè, dirai agli israeliti, il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Il Signore qui è El Shaddai, che è il Dio delle montagne, ma anche il Dio degli eserciti, no? Cioè proprio è l'immagine potente di Dio, il nome violento, quello lì da Dieci Comandamenti il film, cioè proprio il Dio combattivo, no? Quello che noi chiamiamo il Dio dell'Antico Testamento, per capirci, ecco. Allora, il Dio violento, no? Quello duro, tozzo, forte, eccetera. Il Dio dei vostri padri, tutto il vostro passato. Il Dio di Abramo, cioè della fiducia. Il Dio di Isacco, cioè dell'essere padri e figli. Il Dio di Giacobbe, cioè dell'essere lottatori. Tutta questa roba qua mi ha mandato a voi. E la conclusione è, questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. È esattamente la grande conclusione di ogni amore, per sempre. Il punto a cui ogni amore tenta disperatamente di arrivare, no? Per sempre. E Dio dice questo è il mio nome per sempre. Basta.